Grazie dell'ascolto, cari amici ascoltatori, e bentornati quindi a esaminare insieme il Vangelo di Luca. Questa sera, come vi dicevo già ieri sera, esamineremo il capitolo 4, e questo è un capitolo che comprende la tentazione del Signore Gesù, il suo ritorno in Galilea a Nazareth e il rifiuto da parte della sua città. Poi vedremo inoltre il suo trasferimento a Capernaum e la continuazione del suo ministerio. L'uomo Gesù viene tentato da Satana. Erano tentazioni umane come quelle che tutti devono affrontare. Esse coprono l'intero spettro delle tentazioni umane ed erano triplici. Nella prima tentazione viene chiesto a Gesù di trasformare delle pietre in pane per soddisfare i bisogni del suo corpo. Non c'è niente di male nel pane. Il pane è qualcosa per vivere. Il corpo ha bisogno di pane e Gesù era affamato. Cosa non andava in tutto questo? Usare la sua grande potenza per sé sarebbe stato egoismo. Inoltre, egli doveva dimostrare la verità del grande principio: non di pane soltanto vive l'uomo. Questo è in netto contrasto col pensiero di quest'era, prettamente materialista, che vive soltanto per soddisfare i capricci del corpo. L'uomo moderno, nella nostra società secolarizzata, dice: mangia, bevi e sii felice perché domani morremo. E per quanto riguarda l'uomo, tutto finisce lì. L'egoismo è quindi la maledizione di una società senza fede e una società secolarizzata. Nella seconda tentazione entrano in gioco la potenza politica e la gloria conseguente ad essa. La potenza delle nazioni del mondo deriva dalla prepotenza e da intrighi politici. La guerra è un modo di vivere, l'odio e la paura sono le fruste per muovere la folla. Questo è satanico e Satana offre a Gesù i regni del mondo in questi termini. Gli uomini devono essere cambiati per entrare nel regno di Dio, e Gesù stesso affermò in un altro momento e ad un altro personaggio. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Troviamo queste parole di Gesù in Giovanni 3 al versetto 3. La risposta di Gesù a Satana durante le tentazioni ha una nota decisiva. Adora il Signore, il tuo Dio, e a Lui solo rendi il tuo culto. Luca 4:8. In seguito l'apostolo Paolo avrebbe detto: in realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Paolo scrive queste parole in Seconda Corinzi, al capitolo 10, versetti dal 3 al 5. La terza tentazione, quella che proponeva di gettarsi dal Tempio, poteva sembrare quasi logica per Gesù. Egli avrebbe potuto infatti in quel modo impressionare la folla riguardo la sua persona e la sua missione. Ma Gesù non segue una strada facile per il trono. Deve portare la corona di spine prima di portare la corona di gloria. Ci sono due modi per disprezzare Dio. Uno è quello di ignorare la sua potenza, l'altro è quello di presumere qualcosa di lui. Tutti e due sono peccati. È facile non far niente e poi dire delle frasi pie su Dio che provvede per i passeri e che quindi si prende cura di noi. Ma Dio dice: mangerai il pane con il sudore del tuo volto. Il missionario che va in terre lontane dovrà studiare la lingua e poi Dio lo aiuterà. Siamo collaboratori di Dio, non pupazzi. Un giorno il dottor Edward Hudson, figlio di un missionario, dopo aver considerato ciò che suo padre, Adoniram Hudson, aveva sofferto in Burma, disse: «Se abbiamo successo senza sofferenza è perché altri hanno sofferto prima di noi. Se soffriamo senza avere successo è perché altri dopo di noi abbiano successo». Gesù rigettava un atteggiamento falso e risonante. La sua risposta era devastante. Non tenterete il Signore, il vostro Dio, come lo tentaste a Massa. Deuteronomio 6:16. Gesù iniziò il suo ministero pubblico nella sua città di Nazareth, dove fu respinto e buttato fuori. Era nella sinagoga quando annunciò in un modo straordinario l'adempimento di una profezia di Isaia 61, versetti 1 e 2. Lo Spirito del Signore è su di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato ad annunciare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. Luca 4, versetti 18 e 19, se ci state seguendo quindi con una Bibbia aperta davanti a voi. Iniziamo a questo punto l'analisi del testo del capitolo quarto di Luca. Andremo a esaminare dal primo versetto sino al 13. Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, dove era tentato dal diavolo. Durante quei giorni non mangiò nulla, e quando furono trascorsi, ebbe fame. Il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: «Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data, e la do a chi voglio. Se dunque tu ti prostri per adorarmi, sarà tutta tua». Gesù gli rispose: «Sta scritto, adora il Signore, il tuo Dio, e a Lui solo rendi il tuo culto». Allora lo portò a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto: Egli ordinerà ai suoi angeli che ti proteggano, ed essi ti porteranno sulle mani, perché tu non inciampi con il piede in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non tentare Signore Dio tuo». Allora il diavolo, dopo aver finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino a un momento determinato. Abbiamo davanti a noi la tentazione del Signore Gesù Cristo. I Vangeli sinottici, ossia Matteo, Marco e Luca, riportano tutti questi avvenimenti. Giovanni non li riporta perché lui ci presenta Gesù come il Figlio di Dio, con enfasi sulla sua divinità. I Vangeli sinottici, invece, mettono maggiormente in risalto la sua umanità. Mi sembra giusto ricordare che egli fu tentato come uomo. Essendo un figlio di Adamo, aveva tutte le caratteristiche della razza di cui facciamo parte, anche noi. Era un essere umano che fu tentato in tutti i modi, così come lo siamo anche noi. Egli, però, era senza peccato. Non so spiegare razionalmente quei 40 giorni durante i quali ci viene detto che Satana continuava a tentare il Signore. C'è qualcosa di misterioso e oscuro, un'oscurità che fa paura, intorno alla tentazione del nostro Signore. Tutto attorno a lui c'erano delle forze maligne, invisibili e ben nascoste. Egli era circondato da forze di oscurità e distruzione. Quello che però possiamo dire è che egli ha lottato con i problemi dell'esistenza quotidiana, propri dell'umanità, e che egli vinse una vittoria per l'umanità. Egli vinse una vittoria per te e per me. Ci sono varie considerazioni preliminari delle quali dobbiamo tener conto quando guardiamo alla tentazione del nostro Signore. Ci viene detto che egli era pieno dello Spirito Santo. Come uomo, il Figlio di Dio aveva bisogno di essere pieno dello Spirito per poter affrontare la tentazione. Dobbiamo renderci conto, amici, che non possiamo affrontare le tentazioni di questo mondo con le nostre sole forze. Nella lettera ai Romani, al capitolo 7, al versetto 21, Paolo dice: «Mi trovo dunque sotto questa legge, quando voglio fare il bene, il male si trova in me». Non trovi che questo sia vero? Nella stessa lettera, al capitolo 8, ai versetti 3 e 4, Paolo continua: «Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio Figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito». Così nella lettera ai Galati, al capitolo 5, al versetto 16, Paolo conclude: «Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne». Noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Dobbiamo anche ricordarci che il Signore non ha volontariamente cercato la tentazione. Ci viene detto che prima che il Signore fosse tentato, egli fu guidato dallo Spirito Santo nel deserto. La tentazione del Signore non è iniziata alla fine dei 40 giorni. Luca ci racconta che egli, dopo la tentazione, ebbe fame. Egli fu tentato durante tutti quei 40 giorni dal diavolo. In seguito Satana non avrebbe smesso di tentare il Signore dopo i giorni nel deserto. Nel giardino del Getsemani ci fu un altro attacco di Satana, e nel versetto 13 di questo capitolo Luca ci racconta che, dopo aver finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino a un momento determinato. Un'altra cosa che dobbiamo capire è che Satana è una persona. So che molte persone dicono che non lo è, ma la Scrittura mette bene in chiaro che il diavolo è una persona. Quando tentò il Signore Gesù, venne in forma corporea? venne come uno spirito o venne come un angelo di luce? La Bibbia ci dice che il Signore lo incontrò faccia a faccia. Dobbiamo capire che Satana è molto abile. Una volta è un leone ruggente che guarda chi possa divorare. La volta dopo è un angelo di luce che ingannerebbe anche gli eletti se solo potesse. A questo proposito puoi vedere in Prima Pietro al capitolo 5 versetto 8, oppure sempre se vuoi in Seconda Corinzi al capitolo 11 il versetto 14. Qual è il significato della tentazione del Signore? La parola tentare ha un doppio significato. Tentare significa incitare ed indurre a fare del male, vuol dire stimolare in un individuo quel qualcosa nel quale è più debole, inducendolo poi a cedere. Non si può parlare di tentazione finché non c'è qualcosa in una persona che potrebbe arrendersi a questa. E questo non era il caso del Signore Gesù Cristo. Egli infatti poteva dire: «Io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe di questo mondo, egli non può nulla contro di me». Troviamo queste parole in Giovanni al capitolo 14, versetto 30. Non so di voi, amici, ma ogni volta che Satana si avvicina a me, trova qualche cosa nella quale può colpirmi. Il nostro Signore invece era, come scritto nella lettera agli Ebrei al capitolo 7, versetto 26, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori. Quindi la tentazione rivolta a Cristo non era una tentazione volta a far compiere il male, perché Satana sapeva bene di non aver appigli. La parola tentare poi viene usata in un altro modo. Il capitolo 22, al versetto 1 della Genesi, il primo libro della Bibbia, ci dice: «Dio mise alla prova Abramo», cioè Dio lo provò, fece un test. «Lui mise alla prova anche il popolo di Israele per 40 anni nel deserto». Nel libro del Deuteronomio, al capitolo 8, versetto 2, Dio dice agli israeliti: «Ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti». In altre parole, Dio metteva alla prova gli israeliti. Questo fa sorgere una domanda. C'era la possibilità che il Signore Gesù peccasse cadendo alla tentazione? No, Cristo non avrebbe potuto fallire. Allora era una tentazione legittima? Era una prova, un test. Tutte le cose nuove vengono provate. Per esempio, le gomme delle auto vengono provate. In televisione i fabbricanti fanno vedere sempre nuovi modelli di automobile, ti fanno vedere tutti i test alle quali vengono sottoposte per dimostrarti quanto sono affidabili. Tutto viene collaudato e se qualcosa poi si dimostrasse inaffidabile sarebbe un guaio per il produttore. Il Signore Gesù Cristo non avrebbe potuto fallire. Questo test allora era un test legittimo? Ripeto la mia domanda. Questo test era un test legittimo per il Signore Gesù Cristo? Lo era, e io voglio illustrare questo fatto con una semplice storia. C'era un ragazzo che viveva con la famiglia sulla biforcazione destra del fiume Brazos in Texas. Durante l'estate non c'era abbastanza acqua nel fiume per far arrugginire un solo chiodo. Era completamente asciutto. Durante l'inverno invece c'era acqua sufficiente per permettere ad una nave da guerra di affondare. Un anno ci fu una inondazione che portò via un ponte dalla ferrovia che attraversava questo fiume. Gli operai delle ferrovie arrivarono subito per costruirne uno nuovo. Appena completato, misero due locomotive sul ponte e le fecero fischiare contemporaneamente. Il ragazzo non aveva mai sentito due fischi di locomotiva nello stesso momento. Così corse verso il ponte e chiese: «Cosa state facendo?» L'ingegnere rispose: «Stiamo collaudando il ponte». Il giovane chiese: «Credete che cederà?» «Certo che no», rispose l'ingegnere. «Se sapete che non cederà, perché allora avete messo sul ponte due locomotive allo stesso momento?» domandò meravigliato il giovane. «Semplicemente per dimostrare che non crollerà», fu la risposta dell'ingegnere. La tentazione del Signore è servita a questo. Ci ha dimostrato che abbiamo un Salvatore santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori e capace di salvare coloro che vengono a Dio attraverso Lui. Queste sono parole citate in Ebrei 7 ai versetti 25 e 26. Il Signore venne tentato in una maniera in cui noi non avremmo mai potuto essere tentati. Ognuno di noi ha un punto di rottura e quando sottoposti a tentazione lo raggiungiamo. Ci spezziamo e la pressione è rimossa. La pressione non fu mai rimossa dal nostro Signore. La sua fu una triplice tentazione: fisica, psicologica e spirituale. Quando Satana propose a Gesù di trasformare la pietra in pane, lo stava tentando fisicamente, perché Gesù aveva fame, ma non gli chiese di commettere un crimine. Il pane è per vivere ed è necessario. In un'occasione il Signore diede da mangiare a 5.000 persone e in un'altra occasione a 4.000. Eva, nel giardino dell'Eden, guardò l'albero e vide che era un buon cibo e così ne mangiò. Giovanni, nella sua lettera, chiama questa tentazione concupiscenza o il desiderio della carne. Un uomo deve vivere e sai che per vivere deve mangiare. È questa la filosofia della maggioranza delle persone oggi. Il grido della folla è: cosa mangiamo? Cosa beviamo? E con che cosa ci vestiamo? E questo il solo scopo per molta gente. L'uomo diventa disonesto, ruba, gioca d'azzardo e arriva a fare quasi tutto soltanto per ottenere qualcosa per il proprio corpo. Satana rivela la sua bassa stima per l'umanità quando dice al Signore: pelle per pelle, l'uomo dà tutto quello che possiede per la sua vita. Giobbe 2:4. Questo non è vero, perché Giobbe non cadde e il nostro Signore non usò la sua potenza divina per soddisfare i suoi bisogni fisici, ma usò la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, per sconfiggere Satana. Poi Satana tenta il Signore in campo psicologico. Questa tentazione ha a che fare con ciò che Giovanni chiama il desiderio degli occhi. Nel giardino dell'Eden, Eva guardava il frutto sull'albero in mezzo al giardino e vide che era bello agli occhi suoi. Satana portò Cristo su un monte e gli fece vedere tutti i regni del mondo e li offrì a lui. Il regno del mondo includeva il grande impero romano, ma Cristo era sulla sua via per il trono, una via che passa attraverso la croce. Satana disse di fatto con questa proposta: tralasciamo la croce. Paolo ci dice: la predicazione della croce per loro che periscono è pazzia. Quanto è pazzo prendere quella via della sofferenza quando Satana offre una via facile al trono. Adesso dico qualcosa che potrebbe scioccarti. È satanico cercare e costruire un regno qui, sulla terra, senza Gesù Cristo. Ci sono soltanto due possibili capi, il Signore Gesù e Satana. Se non conti sul Signore, devi affidarti all'altro. Paolo disse: perché io non voglio conoscere nessuna cosa tra voi, ma soltanto Cristo crocifisso. Infine, il Signore fu tentato in campo spirituale. Eva desiderava il frutto dell'albero in mezzo al giardino perché questi poteva farla diventare saggia. Giovanni chiama questa tentazione la superbia della vita, in 1 Giovanni 2 al versetto 16. Questo ha a che fare con il regno dello spirito e della fede. Satana voleva che il Signore dimostrasse che egli era il figlio di Dio. Fallo vedere, provalo, poi loro ti accetteranno. Non era fede, era presunzione, era sfidare Dio. La fede aspetta tranquillamente che Dio faccia la sua volontà. È interessante notare che quando Satana cita dal Salmo 91, i versetti 11 e 12, egli citava in modo sbagliato la scrittura, nella stessa maniera in cui citò erroneamente la parola di Dio nel giardino ad Eva. Perché Gesù fu tentato? Per dimostrare che tu e Dio abbiamo un Salvatore senza peccato. Egli è senza peccato, impeccabile e capace di salvare. Egli ha dimostrato che a Lui è stata data tutta la potenza. C'è un uomo nella gloria oggi che ci capisce ed è capace di simpatizzare con noi. È meraviglioso avere un Salvatore così. Giovanni scrive: figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Potete controllare, trovando queste parole, in 1 Giovanni al capitolo 2, versetti 1 e 2. Possiamo fidarci del Signore e in ogni circostanza della vita. E ricordati di queste parole anche in questo weekend che sta per arrivare. Tu puoi fidarti ciecamente di Dio dovunque ti troverai, in tutto ciò che farai. Dio è sempre vicino. Bene, io voglio ringraziarti per l'ascolto che ci hai prestato e intanto quindi ti invito a risentirci lunedì, almeno per quanto riguarda il programma condotto da me e da Daniela. Ciao.